Dante, che nella Divina Commedia si trova alle porte dell'inferno nel mezzo del cammin della sua vita. Ulisse, costretto a discendere nell'Ade per interrogare lo spirito di Tiresia e scoprire il suo destino. Orfeo, che decide di raggiungere gli inferi per riportare in superficie la povera Euridice, morsa dal serpente. La letteratura, l'arte, la storia umana sono intrise di discese nelle camere infernali. Ma, leggendo queste storie, potremmo pensare, siamo spettatori, lo facciano pure loro, a me, chi me lo fa fare? E invece dovresti riconsiderare la possibilità di attraversare l'inferno, e oggi ti spiego il perché in questo Daily Cogito, che inizia come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un Daily Cogito alla volta.
Carl Gustav Jung, che è stato uno psicanalista molto interessato alla simbologia, ha attraversato un inferno. Il suo libro rosso è il tentativo di attraversare l'inferno del proprio inconscio ed è un libro molto interessante per tutti i mostri, le immagini che riesce a vedere in questo viaggio terribile, fantasioso, eppure pieno di significato. E secondo Jung, l'attraversamento dell'inferno simboleggia in ogni cultura, in ogni epoca, il rito di iniziazione che introduce alla vita adulta. Lo chiama il processo di spoliazione, perché durante l'attraversamento vengono meno tutte quelle vestigia che la protezione materna e la protezione sociale, familiare, ci ha fornito per non soccombere alla natura. Noi cresciamo protetti, cresciamo cullati da una cultura che ci riempie di immagini, strumenti, parole per proteggerci. E in questo modo accumuliamo una serie di elementi che poi, secondo Jung, vanno spogliati. Infatti, attraversare l'inferno rappresenta il momento in cui l'individuo deve farsi autonomo. Il bambino va protetto dall'inferno, ma a un certo punto, quando la sua mente si sviluppa, quando diventa una creatura indipendente, quando ha un'autocoscienza, deve attraversare l'inferno per diventare autonomo. A quel punto le maschere dell'infanzia vanno in frantumi e viene esposto l'animo dell'avventuriero, la sua verità, il suo nocciolo, quello che non ha a che fare con l'educazione, non ha a che fare con gli strumenti culturali, sociali, non ha a che fare con il linguaggio. È il Grund di Meister Eckhart, è l'animo, è il pre-personale, ciò che viene prima del mio stesso nome, l'ombra aliena che alberga dentro di noi e ci è sconosciuta e che dobbiamo affrontare. Senza questo attraversamento, l'individuo non può conoscere se stesso e rimarrà in una dimensione limbica e terribile dell'esistenza, più terribile dell'inferno stesso. E questo è ciò che vorrei guardare con voi quest'oggi. Questo è un tema che ci accompagnerà spesso nei prossimi mesi, perché credo sia importante affrontare con la filosofia questo tema così centrale e così lontano dalla nostra sensibilità contemporanea. E l'ho fatto anche nei giorni scorsi in alcune Cogito Letter, che voglio qui consigliarvi di seguire, perché se apprezzate Daily Cogito, sappiate che ogni giorno alle 12 esce la Cogito Letter, e la Cogito Letter è il perfetto completamento per quello che facciamo a video, ma anche con i libri, eccetera, eccetera. Non solo, la Cogito Letter tiene in sé citazioni da grandi libri e poi riflessioni che ogni giorno scatenano risposte vostre che spesso mettono anche in imbarazzo, perché tanti di voi mi dicono che la Cogito Letter ha cambiato il modo di relazionarsi, di vedere i problemi, e sono molto contento di questo, perché sono convinto che il testo scritto sia più potente di un video, e quindi sono convinto che se vi iscriverete alla Cogito Letter non ve ne pentirete. È gratuita, è bella, esce ogni giorno alle 12 e il link è in descrizione, quindi cosa aspettate? Ma adesso veniamo all'inferno. Noi oggi viviamo un'epoca dove l'attraversamento dell'inferno è continuamente rimandato e siamo talmente circondati da sostanze anestetiche che passiamo la vita imbambolati e zombificati davanti alle porte dell'inferno, come se Dante avesse guardato l'inferno e avesse detto: nel mezzo di cammini di nostra vita mi ritrovai fuori dalla via oscura, e fosse stato fermo lì per sempre senza intraprendere quel sentiero, per paura, per comodità, per terrore, per tanti motivi. E il chi me lo fa fare, che è questa frase così terribile, così meschina, così impoverente, trova la corrispondenza in tutti quegli elementi anestetici che ogni giorno invadono il nostro campo e ci permettono di distrarci. ci distraggono proprio dall'addentrarci in quel sentiero. E allora abbiamo Netflix che ci racconta un sacco di storie e che ci lega in modo dipendente a serie TV che divoriamo senza soluzione di continuità. Abbiamo l'intrattenimento eterno, l'Infinite Jest di David Foster Wallace, in cui sempre abbiamo la speranza e i comportamenti che ci fanno apparire più fighi, più belli, più intelligenti, più bravi. Abbiamo le dopamine che ormai vengono stimolate continuamente. Abbiamo i TikTok compulsivi, lo scrolling che occupa il nostro sguardo. E in questo modo noi stiamo davanti alle porte dell'inferno con lo sguardo incollato allo schermo e così non facciamo un passo in avanti. Perché attraversare l'inferno quando qui in superficie ho tutto questo ben di Dio? E questo è un ragionamento che ci sta facendo molto molto male, perché ci relega in quello stato limbico di chi non vuole affrontare l'inferno. E allora proviamo a chiederci: ma perché Ulisse, Dante, Orfeo attraversano l'inferno? Perché tanti altri personaggi, mi vengono in mente gli Aragorn, per esempio, che va a recuperare l'esercito dei morti, è un discesa all'inferno. Ovviamente possiamo citare il Faust. Sono tantissime le storie in cui si parla della discesa all'inferno, Gulliver. Eppure noi non lo vogliamo fare anche quando stimiamo queste storie. Perché costoro sono scesi all'inferno? Ovviamente i loro autori sono scesi all'inferno attraverso quei personaggi. Cerchiamo di ragionarci su, partendo da Ulisse. L'Ulisse dell'Odissea, di Omero. E inizio con una lettura. Quando Ulisse scende nell'Ade, incontra le anime sbiadite di altre persone morte, suoi amici, altri eroi, che però sono il pallido riflesso degli esseri che erano quando erano in vita, a un certo punto trova Tiresia. Tiresia è un indovino cieco. È un indovino cieco che ha il compito, lì, il ruolo di predire il futuro a Ulisse, perché Ulisse si è un po' disperso. E queste sono le parole di Tiresia. Troverai nella tua casa sciagure, uomini tracotanti che ti divorano i beni, corteggiano la tua sposa divina, le offrono doni. Della loro violenza ti vendicherai al tuo ritorno, ma quando nella tua casa avrai ucciso i pretendenti, con l'inganno o affrontandoli con le armi taglienti, prendi allora il remo e rimettiti in viaggio fino a che giungerai presso genti che non conoscono il mare, da uomini che non mangiano cibi conditi col sale, che non conoscono navi delle prore dipinte di rosso, né gli agili remi che sono ali alle navi. Questo enigma che ovviamente Tiresia offre a Ulisse è molto significativo. Vedete, Ulisse si è perso. Poseidone lo ha lanciato qua e là in giro per il Mediterraneo, lui non sa più dov'è, deve scendere nell'Ade perché deve trovare una voce che gli permetta di capire cosa fare della propria vita successivamente. E questo individuo cieco, questo indovino cieco, lo mette in guardia rispetto a due cose. La prima, sono le peripezie che lo aspetta. Poseidone non ti vuole bene, stai ben attento, non tornerai a casa domani, ma soprattutto casa tua non è come l'hai lasciata. Ci sono i proci, ovvero i pretendenti, c'è un'invasione, c'è Penelope che sì, temporeggia, però, porca crista, è lì che sta aspettando da un po' di tempo. Casa tua non è quella che hai lasciato. Ecco, Ulisse, di fronte a Tiresia, in questo antro infernale, scopre la cosa più terribile che un essere umano possa scoprire. Peggiore dell'ira di Poseidone. Il mondo che lui dava per scontato, lo avrebbe aspettato, è andato avanti senza di lui, contro la sua volontà, in barba alla sua memoria, e chissà dove potrebbe procedere. Casa è un luogo diverso, è un luogo mutato, è un luogo alieno. Quella casa che lui ha sognato per tutto il tempo di ritrovare, l'amore di Penelope e il suo cane e il figlio e il castello e il po... Niente da fare. Tutto è cambiato. Questa è la scoperta più terribile che un essere umano possa fare e Ulisse la fa all'inferno. Infatti quella di Tiresia non è una profezia, o meglio sì, narrativamente è una profezia, ma noi non scendiamo all'inferno per farci dire il futuro. Scendiamo all'inferno per farci dire l'ovvietà che non concepiamo, l'ovvietà che Ulisse non concepisce. Tutto cambia e tu lo devi accettare. Il tempo è passato e non ti ha atteso. Di fronte a questa verità, siamo completamente inermi, siamo terrorizzati. È il messaggio infernale dell'inferno. Pantarei, tutto scorre. Il primo insegnamento dell'inferno è proprio questo, è che nulla permane. E per scoprirlo, dobbiamo passare nell'inferno. La tua origine, dice Tiresi a Ulisse, ma in realtà dice un demone a me, a te che ascolti, la tua origine si è spostata e quel che eri è andato perduto. E questa consapevolezza, che avviene negli inferi, nella sofferenza, nel dolore, nello spaesamento, nel labirinto dell'esistenza, quando le coordinate sono andate all'aria, quando le bussole sono rotte, questa scoperta è il rito di iniziazione che ti porta all'età adulta. Il rito di iniziazione che ti porta a dire nulla è permanente. Ecco la scoperta di Ulisse. Ecco cosa dice Tiresia. Non una profezia, un'ovvietà che però dimentichiamo sempre. Soprattutto in quest'epoca, dove l'anestesia della nostalgia è continua. Noi ci circondiamo continuamente di elementi che ci fanno illusi del fatto che il nostro passato sia ancora lì. Il mercato della nostalgia è ciò che un venditore ambulante avrebbe potuto offrire a Ulisse per non fargli ascoltare Tiresia. E accade all'interno dell'Odissea del viaggio, perché spesso Ulisse è attratto da qualcosa che gli fa presagire il fatto che lì in realtà c'è la casa che ha sempre cercato, questo gioco di nostalgia, di emotività, per cui non devo affrontare quel pantarei infernale, terribile, che non posso accettare. E noi siamo circondati da nostalgie che ci illudono, che casa sia ancora lì dove l'aspettavamo, che la nostra origine non si è mai spostata, che c'è qualcosa di fermo nell'esistenza a cui possiamo aggrapparci quando perdiamo la strada. L'inferno ti mette di fronte alla consapevolezza che non è così. Così la nostalgia, anestesia di questa verità assoluta, permea il nostro mondo perché le parole di Tiresia noi non le accettiamo a differenza di Ulisse. Quando qualcuno ci dice guarda che se provi a tornare a casa, casa sarà da un'altra parte, non vogliamo sentirlo. Sei cambiato tu ed è cambiato il luogo da cui proviene, da cui provieni, sia esso un luogo dell'anima o del mondo. Attraversare l'inferno significa quindi disfarci dell'illusione che le cose del passato ci attendano immutate. Non è così. E per mezzo di questo scuotimento che porta Ulisse a rivedere la strada verso quella casa che non è più la stessa di prima, possiamo riprenderci in mano Itaca, ovvero il comando della nostra vita. Ma questo non si può vedere che attraversando l'inferno. E poi c'è Dante. Qualche secolo dopo, Dante è l'altro grande viaggiatore dell'inferno. La prossima settimana faremo lo special cogito sull'inferno di Dante, quindi segnatevelo per bene. Vi ricordo che questa settimana invece c'è una monografica importantissima su Fernando Pessoa, quindi insomma, ragazzi, che programmini che ci abbiamo su Daily Cogito. Iniziamo con una lettura, sempre. Né Pier né gli altri tolsero a Mattia oro o d'argento quando fu sortito, al loco che perdé l'anima ria. Però ti sta che tu sei ben punito e guarda bella mal tolta moneta che esser ti fece contra Carlo ardito. E se non fosse che ancor lo mi vieta la reverenza delle somme chiavi che tu tenesti nella vita lieta, io userei parole ancor più gravi, che la vostra avarizia il mondo attrista, calcando i buoni e sollevando i bravi. Cos'è che scopre Dante all'inferno? Allora, l'inferno della commedia è tutto diverso da quello di Omero. È proprio un posto diverso, completamente differente. È un teatro, un vero e proprio teatro, in cui i dannati non sono le vaghe, opache ombre indistinte dell'Ade omerico, ma personaggi che mantengono l'identità della vita che hanno perduto. E qui si vede peraltro, piccola parentesi, la differenza della mentalità fra l'antichità greca e invece la modernità cristiana. Per il greco l'anima è il corpo. Una volta che il corpo perisce, ancor peggio in mare, non trovi l'anima nell'inferno. Nel regno dei morti rimane un vago ricordo e quindi in realtà non c'è da pregare un'anima. Per i cristiani invece non è così, perché anima e corpo sono separati, il corpo è quella materia transitoria, l'anima invece è la purezza, la verità, anche quando l'anima finisce all'inferno e quindi quando si muore si mantiene quell'identità che invece Achille, Tiresia non riescono a mantenere, anche se Tiresia quasi, però vabbè, è un altro discorso. Quello che Dante scopre è la totale inconsistenza delle immagini terrene. Tutto quello che facciamo, tutte le opere, tutti i discorsi, tutti i ruoli, le gerarchie, le maschere, non contano nulla. Infatti ruoli, gerarchie, pregiudizi, ricchezze, potere, storia, lì, ovvero nel luogo più vero di tutti, l'inferno che poi porta a rivedere le stelle, lì non valgono nulla. Ci sono papi caduti in disgrazia, il cui titolo non vale nulla. Ci sono ricchezze che diventano miserie. Ci sono gerarchie che mutano in mostruosità. È il contrappasso. Il senso del contrappasso è questo. Se tu hai pensato in vita che quegli oggetti, quegli orpelli, quei ruoli avessero una propria realtà, ne pagherai le conseguenze. Visto che abbiamo fatto la scorsa settimana la live su Meister Eckhart, vi consiglio di recuperarla, perché è esattamente quello che dice Meister Eckhart. Se noi vogliamo vedere la verità dell'animo, dobbiamo togliere di mezzo, capire che tutti quegli orpelli terreni non hanno realtà. La realtà è quell'abisso profondo che chiamiamo anima e che è quella che Dante vede delle anime infernali. La spoliazione di cui parla Jung, che Dante vede all'opera nell'inferno, è quella delle forme. Siamo spogliati dalle forme. Sotto la maschera della forza si cela la fragilità. Sotto la maschera del potere, ecco l'impotenza. Sotto quella della ricchezza, la miseria. È come se l'inferno fosse il negativo delle colpe e dell'importanza data agli orpelli nella vita reale. Ce li hai ancora lì, solo che ti fanno del male. Le anime dei morti sono nude nel modo più totale che si possa concepire. Sono nude perché portano con sé ciò che ha impedito loro di essere nude e vere in vita, convincendosi di essere quelle ricchezze, di essere quel potere, di essere quelle forme. Sembra quasi di leggere Epitteto quando parla del fatto che non bisogna dare importanza alle ricchezze, ai mantelli, ai ruoli, al pensiero altrui, perché dare importanza a questo significa perdere di vista la tua anima. Dante, quasi stoico da questo punto di vista, ma no, in realtà non è vero. Attraversare questo inferno significa ricordarmi che le maschere, le identità, i ruoli che indossiamo per sentirci più sicuri, forti e intelligenti, sono ridicoli se messi a confronto con l'animo. Persino quando si tratta del titolo di Papa, l'infallibile, persino il titolo di Papa sbiadisce di fronte a un animo oscuro. Non c'è titolo, non c'è ricchezza, non c'è materia, non c'è gerarchia, non c'è potere terreno che possa essere all'altezza di quell'anima. E se non lo capiamo durante la vita, dando importanza a quei titoli, allora lo capiremo, volenti o nolenti, quando saremo laggiù, spogliati veramente. Allora mi viene da ragionare e dire: cosa accade a noi di fronte a questo inferno? Le anestesie che la nostra epoca ci mette a disposizione per neutralizzare questo attraversamento sono molte. Le identità fittizie. Pensare che io corrisponde alla mia appartenenza, alla mia bandiera. Pensare che le parole possano dare conto di ciò che mi sta dentro. Pensare che il linguaggio possa trasmettere quasi uno a uno la mia interiorità. Tutte queste cose sono le identità fittizie, le bandiere, le appartenenze. La protezione che il pubblico ci dà, la protezione dall'idea degli altri, che ci illude di poter non incontrare mai quella parte di noi stessi che sotto le crepe delle maschere attende il contrappasso. Noi proiettiamo sempre noi stessi. Vogliamo che gli altri pensino che siamo quello di cui vogliamo persuaderli. E in questo modo diamo importanza alle maschere. Lo facciamo sui social, lo facciamo in pubblico, lo facciamo sempre. Sempre. Qual è la lezione di maturità? Qual è qui il rito di passaggio? È spogliati il prima possibile delle tue finzioni, perché più tarderai e più l'inferno ti bastonerà. E in questo senso la Cogito Letter di questa mattina va proprio in quella direzione. Se l'avete letta o se la leggerete, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Per tutti gli altri che non hanno letto quella di questa mattina, tranquilli, nei prossimi giorni metterò l'elenco delle Cogito Letter passate. La terza discesa all'inferno è quella forse che mi sta più a cuore di tutte, perché è quella di Orfeo. Il mito di Orfeo è un mito che è stato raccontato in mille modi, un mito famosissimo e ovviamente molto, molto antico. Perché Orfeo scende all'inferno? Beh, per dirla in breve, perché si è sposato con la povera Euridice, ma lei muore a causa di un morso di serpente, poi anche di altre cazzatine, E a quel punto Orfeo, che è cantore dell'amore, che non può che amare lei, non accetta questo fatto. Non accetta il fatto che Euridice se n'è andata. È un'ingiustizia il fatto che Euridice sia morta in quel momento. Perciò decide di scendere all'inferno per riscattare la sua sposa. Il problema è che fallisce, ma questo lo vediamo dopo il perché. È una storia che è stata raccontata mille volte, possiamo tranquillamente vederla in Matrix. Matrix è la storia di Neo che cerca di salvare Trinity addentrandosi nella macchina infernale dell'agente Smith e dell'architetto. Ma in realtà è una storia, forse posso dire che forse è la storia raccontata più volte. L'amato perde l'amata e si addentra all'inferno per recuperarla. Detta così però, sembra quella storiella per bambini. È raccontata anche in quel meraviglioso videogioco che è Shadow of the Colossus di Fumito Ueda, che è uno dei miei giochi preferiti. È una storia raccontata mille volte, però secondo me non la guardiamo veramente per quello che è. Allora proviamo a fare questo viaggio. Orfeo è forse pazzo? Cioè, perché Euridice è morta. Cosa fai, vecchio mio? Cosa fai? Perché vai all'inferno? Salvati tu. Sei pure un talento, sei un musicista, uno che a X Factor spopolerebbe. Dai su, perché fai? Perché metti a rischio? Non è pazzo Orfeo. La sua discesa agli inferi, infatti, che va presa ovviamente come simbolo e non letteralmente, ci ricorda che nei fatti di amore, quando si tratta dell'amore vero, nulla va lasciato intentato. Niente. Perché altrimenti non era amore. A volte le persone che amiamo perdono la strada. Finiscono come Ulisse, dispersa nel Mediterraneo. Oppure perdute fra le anime dei dannati dell'inferno dantesco. Finiscono per compiere degli atti che non riflettono la loro anima, finiscono per dare importanza alle cose sbagliate e si perdono. Perdono la strada e finiscono nel loro inferno. E l'inferno può essere fatto di mille aspetti strani. Può essere l'inferno della depressione, quindi un inferno in cui la mente diventa la gabbia da cui non riesci a toglierti. Può essere l'inferno di una malattia che ti impedisce anche di amare, una malattia che ti impedisce di riconoscere l'altro, una malattia che ti allontana in modo apparentemente irrimediabile. Può essere l'inferno della dipendenza. Abbiamo mille inferni, i nostri inferni sono tanti e i nostri amati finiscono dentro inferni tutti particolari. Amarle, queste persone, significa fare di tutto per riportarle a noi, anche sottoporre noi stessi all'agonia. E questo non è sacrificio. La stupidità cinica di questa epoca ci porta a dire che Orfeo è ingenuo, è naif, ma non è ingenuità, non è sacrificio. È che Orfeo non può che offrirsi, non ha scelta, è scritto. L'amore che lui prova per Euridice, è un amore che non può essere spiegato soltanto con le parole, che non lascia spazio al cinismo. Ed è esattamente l'amore che sentiamo quando la persona che amiamo finisce in quei meandri, in quei maelstrom da cui sembra impossibile trarla. Orfeo avrebbe potuto lasciare andare Euridice, così come spesso facciamo noi. Avrebbe potuto dire: chi me lo fa fare? Io tanto c'ho talento, ho la mia lira, vado in giro a suonare e sicuramente un'altra donzella riuscirò a circuirla. Ma lui non ce la fa. Non ce la fa perché è predestinato, Orfeo. È predestinato perché l'amore non è una cosa che decidi. Non decidi né di innamorarti, né di abbandonare. Perciò Orfeo, nella sua discesa all'inferno, ci ricorda cosa sia davvero l'amore. Offrirsi. Anche se l'altro ormai sembra un'ombra sbiadita, che non può ricambiarci. L'amore è l'atto di offrirsi, non di ricevere in cambio. Ed è paradossalmente l'inferno che ce lo ricorda. E in questo voglio darvi un consiglio di un film bellissimo che ho rivisto recentemente con Robin Williams. Il film è Al di là dei sogni, che è un film spesso sottovalutato, che ho visto tempo fa e non mi era granché piaciuto. Beh, l'ho rivisto recentemente, ho detto: cavolo, è Orfeo, e al tempo stesso è Dante, ed è pure Ulisse in un certo modo, ed è un bellissimo film. Di nuovo, l'amore è l'atto di offrirsi, non di ricevere in cambio. Orfeo viene poi sconfitto. Purtroppo la missione di Orfeo è tragica. È tragica perché lui non riesce nella sua missione e poi finirà anche male, dilaniato da quelle creature che in realtà sono la vendetta dei demoni infernali che non gli hanno perdonato che cosa? Non gli hanno perdonato di essere sceso all'inferno non del tutto nudo, Perché Orfeo cosa porta con sé? Porta la lira. E cosa fa? Suona davanti ai demoni, suona davanti al re e alla regina dell'inferno, porta la poesia all'inferno. E questa cosa è inaccettabile. Lui non ha avuto il coraggio di spogliarsi del tutto. Ed è stato il suo grande errore. Anche questo è molto importante. Nell'amore la spoliazione non può che essere totale. L'anestesia che neutralizza questo inferno è l'egotismo, oggi dominante, secondo cui per poter amare io debba ricevere amore. Ma quello non è amore, quello è anestesia. E Orfeo ci insegna questo. Ti piaccia o meno, per quanto possa sentirti stupido, amare è offrirti. Nella Storia infinita di Michel Ende ci sono queste righe, proprio verso la fine. Bastiano ha fatto il suo viaggio, Atreyu ha fatto il suo viaggio, Bastiano ha attraversato alcuni inferni, Atreyu ha attraversato alcuni inferni. A un certo punto c'è questa frase all'interno del libro. Atreyu condusse Bastiano per mano, attraverso quel raccapricciante varco, fino alla fonte, che ora stava davanti a loro in tutta la sua grandezza e maestosità. Fukur li seguiva. E mentre vi si dirigevano, a ogni passo, una delle meravigliose doti fantasiche che Bastiano aveva ricevuto in dono lo abbandonava, come la lira di Orfeo. E il bellissimo, forte e coraggioso eroe tornò a diventare il piccolo, grassoccio e timido ragazzino. Persino i suoi vestiti, che nella miniera di Minrud si erano ridotti come stracci, scomparvero e si dissolsero nel nulla. Così da ultimo rimase tutto nudo davanti al gran cerchio d'oro, al cui centro sgorgavano le acque della vita, con un getto alto come un albero di cristallo. In quell'ultimo istante in cui non possedeva più nessuno dei meravigliosi doni fantasici, ma al tempo stesso non aveva ancora ritrovato il ricordo di sé e del proprio mondo, Bastiano visse uno stato di totale incertezza, durante il quale non sapeva più a quale mondo apparteneva, né se lui stesso esistesse realmente. Ma poi di slancio si gettò nelle acque cristalline, vi si rivoltò e sguazzò sbuffando, spruzzando intorno e catturando con la bocca aperta la pioggia di quelle gocce scintillanti. Beve fino a che la sua sete si fu placata e la gioia lo colmò tutto, dalla testa fino alla punta dei piedi, gioia di vivere e gioia di essere se stesso. Perché ora sapeva chi era e qual era il suo mondo. Era rinato. E la cosa più bella era che adesso voleva proprio essere così com'era. Se avesse potuto scegliere fra tutte le possibilità, non avrebbe scelto che questa. Perché adesso sapeva. C'erano nel mondo mille e mille forme di gioia, ma in fondo tutte si racchiudevano in una sola, quella di poter amare. E gioia e amore erano la stessa cosa. E sembra paradossale, ma la gioia e l'amore si raggiungono attraversando l'inferno. E chi non lo fa rimarrà sempre come quelle anime sbiadite. Rimarrà sempre quella persona non indipendente, non autonoma, che sta al di qua delle porte infernali, pensando di essere al sicuro, ma tutt'altro che al sicuro. Perché non sei mai al sicuro quando sei sballottato per il Mediterraneo in cerca di una strada che Tiresia non può più indicarti. Non sei al sicuro se decidi di lasciare la guida di Virgilio e guardarti intorno in modo irrazionale. Non sei al sicuro se scendi all'inferno con la tua lira. Eppure lo dobbiamo fare. Evitare di attraversare l'inferno è il vero inferno. Sottrarsi alla sofferenza, fuggire dalle perdite, anestetizzare il dolore, significa non trovare più se stessi. A quel punto non sarò io ad attraversare l'inferno, ma sarà l'inferno a trascinarmi con sé. E c'è quella frase bellissima nel Paradiso perduto di Milton, che altre volte ho citato ma con cui voglio concludere. Quando Satana, guardando con invidia Adamo ed Eva, mortali, fragili, stupidi, lui prova invidia, prova rancore, vorrebbe essere loro. E dice quella frase straordinaria: l'inferno son io, me misero, l'inferno sono io. Ecco, se non attraversiamo l'inferno, diventiamo l'inferno. E non è affatto un buon piano per la propria vita. E questo è tutto. Sperando di aver fatto una puntata significativa, io vi ringrazio per aver ascoltato. Per chi è in live non uscite, perché adesso andiamo a leggere qualche commento. Per tutti gli altri, condividete la puntata e fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Fate conoscere Daily Cogito alle persone lì fuori. E ovviamente iscrivetevi alla Cogito Letter, perché vi guardo e sto attento. Grazie mille, alla prossima e buona serata.